Il racconto dei due discepoli che sulla strada da Gerusalemme a Emmaus incontrano Gesù risorto è una perfetta sintesi dei racconti della risurrezione, che sono tutti delle seconde conclusioni aggiunte posteriormente ai Vangeli. L'esempio principale ce l'abbiamo nel Vangelo di Marco, che è il più antico. Marco si concludeva con la tomba trovata vuota, le donne che, constatando che la tomba è vuota, fuggono via piene di paura. In un secondo tempo, il Vangelo di Marco è degli anni 60 dopo Cristo, quindi circa 10 anni dopo, venne aggiunta una seconda conclusione al Vangelo, dove si narrava un inizio degli incontri di Gesù risorto con i discepoli. Lo stesso abbiamo nel Vangelo di Giovanni. C'è una prima conclusione, quella che abbiamo ascoltato domenica scorsa, quella che dice: questi segni sono stati scritti perché voi crediate. Poi è stata aggiunta una seconda conclusione con un altro racconto dell'incontro di Gesù con i discepoli dopo la risurrezione sul lago di Tiberiade. Allo stesso modo avviene per il Vangelo di Luca. La pagina che abbiamo ascoltato oggi, al versetto 13 del capitolo 24, il racconto molto noto dei due discepoli che incontrano il risorto a Emmaus quando lui spezza il pane, è stato aggiunto in un secondo momento. Non è soltanto questo un dettaglio di tipo letterario. Dice di come effettivamente si è sviluppata con lentezza la consapevolezza che Gesù fosse risorto. Nessuno storicamente ha visto il Gesù morto risorgere e uscire dalla tomba. Nessuno ha visto con gli occhi della carne il risorto. E tuttavia quell'esperienza, l'esperienza che lui ha vinto la morte e che non è rimasto prigioniero della tomba, è un'esperienza reale, reale anche se indisponibile agli occhi della carne. Fa parte di quelle esperienze importanti della vita che noi facciamo ad occhi chiusi, come quando si è nel grembo della madre. In quei 9 mesi gli occhi del bambino sono chiusi. Gli ecografi fanno vedere che sì, qualche volta apre gli occhi, ma poi li chiude. E poi nelle prime settimane di vita, queste sono le mamme qui presenti che dovrebbero dirlo, il bambino tiene più gli occhi chiusi che gli occhi aperti. Eppure, pur tenendo gli occhi chiusi, nel grembo della madre, pur non vedendo nulla, egli lì viene costituito come figlio e quel legame con la madre diventa indissolubile. L'esperienza più antica e più forte che tutti abbiamo, quella del legame materno, è indisponibile agli occhi della carne, è un legame così profondo che va al di là dell'evidenza storica. Ma lo stesso si ripete poi andando avanti nella vita. Quando un figlio è lontano dal genitore per lavoro, per studio, per altri motivi, quel legame viene sentito dal figlio e dalla madre e dal padre come consistente, al di là del fatto che storicamente ci sia un'esperienza di vicinanza. Non sono gli strumenti della comunicazione, le chiamate o le videochiamate che fate ai figli lontani che dicono la presenza e la vicinanza del figlio. Anzi, le chiamate e le videochiamate confondono spesso i rapporti. È invece una consapevolezza più profonda di un legame che va al di là dell'evidenza della carne. È la stessa consapevolezza che abbiamo rispetto ai nostri cari defunti. Oggi, portando i tulipani alla mia mamma al cimitero, ho rinnovato quel legame che appunto non si dà più in una forma storica. E tuttavia quel legame è così forte che lo vedi e lo senti anche quando gli occhi non vedono. Di questo tipo fu in quel tempo l'esperienza che i discepoli ebbero di Gesù risorto, e il racconto di Luca è esemplare da questo punto di vista. Il risorto è un viandante che cammina con i due e loro non lo riconoscono. Quando lo riconoscono, sparì dalla loro vista. Perché questo gioco letterario? Perché appunto non è un'esperienza fisica, non lo vedono, e se lo riconoscono non lo vedono più, perché appunto è una presenza più grande di quella precedente, quella fino alla croce, dove gli occhi della carne avevano visto. Perché però questa esperienza accada, al di là della tragedia della morte di Gesù, è necessario fare un cammino, 11 chilometri. Un cammino perché c'era una tristezza che impediva la vista. Si fermarono col volto triste. La tristezza ha un nome, nostalgia. Con questo nome la tristezza si rivela come peccato grave dei due discepoli, incapaci di trasformare il ricordo di Gesù, interrotto dalla morte sulla croce, in consapevolezza di una presenza che va al di là della morte. In questo senso la nostalgia è un peccato grave. Non come sentimento. Il sentimento della nostalgia rispetto alla mamma che non c'è più, rispetto a un'esperienza della vita che si è chiusa, rispetto al fatto che la maggior parte qui di noi è dopo i 50 anni e quindi è nella fase declinante della vita. Ora, queste circostanze certo generano un ricrescimento, una tristezza, ma appunto questo è il sentimento. Se però a questa tristezza noi diamo spazio e lasciamo che questa tristezza ci condizioni e diamo alla sofferenza di un distacco il peso che non deve avere e alla morte il potere che la morte non ha, commettiamo peccato. Questa è la nostalgia peccaminosa. Stolti e lenti di cuore a credere. Gesù, diremmo noi, li supata un po'. Non dice il viandante sconosciuto, così è ancora per i due discepoli, «Oh, poverini, quanto l'avete passata brutta!» Li rimprovera per il loro peccato, la nostalgia peccaminosa, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Il rimprovero di Gesù è benevolo. Nasce non da una presunzione, da un giudizio cattivo, nasce invece da una compagnia che in quel momento il risorto esercita con i due discepoli. È proprio la compagnia che permette di uscire dalla tristezza, dalla nostalgia peccaminosa, dai pensieri tristi per cui noi diamo potere su di noi alla morte o ad altri mali che questo potere non ce l'hanno. La compagnia permette di vedere che se tu hai ricevuto un bene, quel bene è promessa di un bene che si rinnoverà. E quindi non deve prevalere il rincrescimento per il bene perso, ma solo la gratitudine per la promessa del bene futuro. Quando fu a tavola con loro, ecco la compagnia, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. L'esperienza dei due è la stessa esperienza che gli undici apostoli 11 perché Giuda ha preso un'altra strada, fanno nel cenacolo, nel luogo chiuso dove rimangono fino alla Pentecoste. C'è una tristezza e una paura prevalente in quei 50 giorni. Infatti Pietro, le parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura in cui annuncia la risurrezione, le dice solo nel 50° giorno a Pentecoste, non prima. Come ha fatto a uscire Pietro insieme agli altri 10 da quella tristezza? Appunto nella compagnia con i confratelli e con gli altri discepoli e discepole ha sperimentato che il risorto era presente, che la morte non aveva avuto l'ultima parola. In quella compagnia orante, Pietro nel discorso cita un salmo, lo abbiamo sentito, per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia carne, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi. È la citazione del Salmo 15 che noi abbiamo pregato tra le letture. Appunto pregando insieme, Pietro e gli altri 10 non danno spazio alla morte e riescono così nel 50° giorno a riconoscere che il risorto è vivo e li manda ad annunciare la buona notizia. Essi narravano ciò che era accaduto e narravano come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Anche noi facciamo lo stesso cammino, prigionieri di certe tristezze e di certe nostalgie. Abbiamo bisogno di un tempo lungo, ogni anno la Pasqua, 7 settimane, il tempo perfetto, per poter fare la medesima esperienza che in quel tempo fecero i discepoli. Facciamoci compagnia a vicenda, non rassegniamoci al male. Sempre riprendiamo il cammino.